Radio Emilia Romagna.
Eventi live. A cura di Piera Raimondi.
Speciale 900 Fest. Salvemini e le scuole rurali. Carlo Axodo, docente di pedagogia all'Università di Padova, affronta il tema delle scuole rurali, tema che occupa una posizione centrale nella riflessione e più ancora nell'impegno politico di Gaetano Salvemini. Si deve infatti alle pagine dell'Unità, il giornale da lui fondato e diretto, la possibilità di apprezzare appieno l'esperienza rivoluzionaria e autenticamente democratica delle scuole rurali ambulanti. Buon ascolto.
Bene, allora, Salvemini e le scuole rurali, in che modo si collega, diciamo, al tema generale di questo convegno? Io la metto così, le scuole rurali rappresentano, diciamo, l'aspetto, la dimensione ultima, forse anche penultima, perché ci sono state anche le scuole domenicali, le scuole festive, scusate, e le scuole serali, sì, di quello che è stato, di quello che è, ma che era all'inizio il nostro sistema scolastico nazionale nello Stato appena unitario, appena realizzato. E queste scuole, che sono quindi, come voi potete capire per quello che ho detto, sono state ritenute di relativa importanza, diciamo, in realtà poi sono diventate luogo di una esperienza che ha messo in evidenza la potenzialità pedagogica, sia sul piano individuale che sul piano sociale della scuola. Proprio lì, nei luoghi che sono stati discriminati e in qualche modo sottovalutati, è emerso invece il potere che la scuola ha, perché come in tante situazioni sono proprio le esperienze limite, le famose peak experience, no? Che mettono in evidenza i significati dei fenomeni che stiamo studiando. In che modo Salvemini poi incrocia questa esperienza? Salvemini, come voi sapete, è una figura complessa, di intellettuale, ha scritto tantissimo, si è occupato molto di scuola, si è occupato di scuola ed è rimasto più noto, diciamo, per aver prodotto insieme a Galletti quella riforma della scuola media in cui lui si è battuto in maniera molto convinta, nonostante avesse poi anche una formazione politica, un orientamento, più che formazione, diciamo un orientamento politico di tipo socialista, contro la scuola media unica, sostenendo il valore del ginnasio, eccetera, eccetera, una questione su cui non entro, ma che è strettamente legata al problema delle scuole rurali, perché la matrice di questo pensiero che poi troviamo a livello di scuola secondaria, ecco, nasce di lì. Però appunto Salvemini incrocia questa esperienza ad un certo punto delle scuole rurali, così come si sviluppano in una situazione particolare, come ho detto, nell'Agro Romano e Pontino, e pubblica sull'Unità nel 1913 appunto due articoli, uno a maggio del 13 e un altro a giugno del 13 dello stesso anno. Sono articoli che hanno come il primo ha come titolo Le scuole dell'Agro Pontino e poi la scuola ambulante in Italia, con una postilla di Gaetano Salvemini. E qui quindi si trova di fronte ad una situazione che lo colpisce, resta colpito da questa realtà, e vedremo che proprio da questa realtà emergeranno delle considerazioni. Non so se poi Salvemini le abbia fatte, però certamente il fatto di averlo pubblicato sull'Unità in quegli anni, siamo nel 13, nell'8 aveva già ragionato sulla scuola, sulla riforma della scuola secondaria, e comunque si era sempre occupato della scuola, come vedremo, diventa un elemento che comincia a mettere in evidenza delle riflessioni anche diverse in merito, ecco, alla scuola popolare ed elementare. Bene, allora, per capire però tutto questo, noi dobbiamo capire prima che cosa siano queste scuole rurali. Non so adesso gli studenti se ne hanno mai sentito parlare, però di scuole rurali, pensate, l'espressione scuola rurale noi la troviamo nella legge Casati, che è del 1913, 859, che poi viene estesa a tutta Italia nel 60, e in questa legge che istituisce il sistema scolastico nazionale, vero? Noi troviamo che al capo 3, diciamo, no? Ha come titolo stipendi, sussidi e pensioni. Cioè, ad un certo punto di questa legge, per decidere come pagare gli insegnanti e per decidere poi quale pensione debbano avere questi insegnanti che insegnano nella scuola, ecco, si classificano le scuole, vengono classificate le scuole in questo modo, distinguendo tra scuole urbane e scuole rurali. Le scuole urbane poi vengono divise in tre categorie, in tre classi, così come anche le scuole rurali. In pratica, le scuole urbane appartengono alla prima classe delle scuole urbane, quelle scuole che insistono in un territorio di oltre 40.000 abitanti, cioè tutto viene misurato in base al numero degli abitanti. Allora, sono scuole di prima categoria, quelle che si trovano in un territorio di oltre 4.000 abitanti, di seconda categoria oltre 15.000 abitanti, di terza categoria oltre 4.000 abitanti, le scuole urbane. Poi ci sono le scuole rurali, che sono un'altra, già una sottospecie di quelle urbane, e che invece hanno questi valori in rapporto agli abitanti. Sono scuole urbane di prima categoria, quelle che si trovano in un territorio di oltre 3.000 abitanti. Di seconda categoria, se sono in un territorio di oltre 2.000 abitanti. Di terza categoria, le scuole urbane in un territorio di oltre 500 abitanti. Che cosa vuol dire tutto questo? Che coloro che abitavano in un territorio al di sotto di 500 abitanti, in campagna, non avevano una scuola. Non avevano una scuola. Ecco, e quindi noi troviamo già che qui c'è una differenza che viene fatta tra la scuola urbana e la scuola rurale. È tutto rapportato, è tutto classificato in base al numero degli abitanti che si trovano in quel territorio. Ma non basta. Per distinguere ulteriormente la scuola urbana dalla scuola rurale, ecco, l'obbligo scolastico viene definito in maniera diversa. Cioè l'obbligo scolastico viene definito per i primi due, cioè la scuola elementare intanto è divisa in due cicli, primo e secondo ciclo. Il primo ciclo è prima e seconda, secondo ciclo, terza e quarta. Allora, è obbligatorio nella scuola rurale soltanto il primo ciclo, cioè i contadini possono, i figli di contadini possono accontentarsi della prima e della seconda classe, ok? Non è obbligatorio frequentare la terza e la quarta, ma è anche evidente il perché. Perché siccome si trovano in realtà che sono lontane dai luoghi in cui c'è la terza e la quarta, che si trova soltanto nelle scuole urbane, quindi viene anche loro concesso di non essere obbligatorio andare a scuola oltre la seconda elementare. Mentre coloro che sono fortunati e che abitano nei centri urbani sono obbligati ad andare a scuola fino alla terza e alla quarta, cioè a completare tutto il ciclo delle elementari, perché lì ci sono le scuole, mentre nelle scuole nei centri rurali non ci sono. Allora, già qui vedete una differenza di trattamento e di considerazione che è notevole, ma non solo. Gli insegnanti ambiscono ad andare nelle scuole urbane piuttosto che nelle scuole rurali, anche perché questa famosa classificazione è funzionale a determinare uno stipendio degli insegnanti diverso. Cioè gli insegnanti che insegnano nelle scuole urbane arrivano a percepire uno stipendio non grandissimo di 1.000, si dice, lire, 1.000-1.200 lire quando arrivano di più, ma chi insegna in una scuola urbana arriva a pigliare 600-700 lire il massimo. Quindi gli insegnanti vogliono andare nelle scuole urbane. Chi va nelle scuole rurali sono gli insegnanti più sfortunati o meno dotati, diciamo così, anche perché allora c'era il problema di avere degli insegnanti e ad un certo punto nel regolamento che si fa per la scuola il ministro Mamiani decide che non è neanche più necessario avere la patente per andare a insegnare, è sufficiente che sia una persona di riconosciuta conoscenza, che ha riconosciute conoscenze. Allora voi capite che chi ha la patente va nelle scuole urbane, chi non ha la patente va nelle scuole rurali, quindi ci si arrangia un po' con qualcuno che dice di sapere, di avere conoscenze come un maestro. Quindi insegnanti meno qualificati, stipendi meno elevati, percorsi più ridotti, programmi anche diversi. Questa era la concezione della scuola cosiddetta popolare nella LEC, con cui nasce il nostro sistema scolastico nazionale. È evidente che si tratta di una scuola chiamata popolare, ma non è pensata per tutti, non è pensata anche per il popolo, è pensata prevalentemente per chi deve continuare gli studi, perché la preoccupazione di quella del governo allora, di chi era al potere, era di formare una classe dirigente e quindi di garantire il percorso che andava fino al liceo, all'università, e gli altri in qualche modo inevitabilmente destinati a lavorare e quindi a dedicarsi al lavoro che era prevalentemente agricolo avrebbero avuto necessità di avere un'istruzione relativa, e così anche era percepita da parte delle persone, anche da parte delle famiglie, le quali contavano molto sul lavoro anche nei campi dei ragazzi. Perché pensate, la legge allora che regolava il lavoro infantile e il lavoro femminile valeva soltanto per l'industria ma non per l'agricoltura, cioè in agricoltura era concesso che i ragazzi fossero impegnati nel lavoro dei campi. E allora con un'agricoltura, provate a immaginare, che aveva una resa molto limitata perché non erano ancora conosciute le tecniche di coltura che poi saranno invece sviluppate, ma aveva una resa molto limitata, si doveva lavorare moltissimo soltanto per ricavare di che vivere e si faceva affidamento proprio anche sul lavoro dei ragazzi che venivano impegnati durante i periodi estivi. Infatti se voi leggete i registri delle scuole del tempo, le assenze sono soprattutto durante il periodo dei lavori dei campi, no? I ragazzi non andavano a scuola. Ma questa scuola, come dice appunto uno storico contemporaneo che è Mario Isnenghi, che è stato oltretutto un mio maestro, dice Isnenghi, ma questa scuola non era sentita per niente dai ragazzi e dalle famiglie del popolo. Perché? Perché per loro non cambiava niente andare a scuola o non andare a scuola. Fare 2 anni di scuola elementare non avrebbe cambiato la loro vita, anzi l'avrebbe complicata, perché oltre al lavoro dei campi dovevano aggiungere anche la fatica di recarsi a scuola e quindi di percorrere anche delle distanze abbastanza lunghe per raggiungere la scuola, e non produrre tutto questo non avrebbe prodotto nessun cambiamento nella loro vita. Perché, come dice appunto, sottolinea Isnenghi, ed è quello che viene sottolineato dagli storici in genere, anche la scuola è una appendice, no? È una tappa di questo processo che inizia col Risorgimento in Italia, ma che è stato sentito poco dalle classi popolari, no? Il Risorgimento è un fenomeno di élite ed è un fenomeno che appunto insiste molto sulla questione della libertà politica, quindi i diritti politici piuttosto che i diritti sociali, mentre c'era gente che veramente ogni giorno doveva pensare come sbarcare il lunario perché non ce la faceva, e quindi si accorgeva che i loro problemi non erano avvertiti. E quindi anche a livello scolastico c'è questo scollamento, no? C'è questa estraneità, questa distanza con cui viene avvertita la scuola, per cui nonostante noi si avesse istituito un sistema scolastico nazionale, il problema dell'analfabetismo era ancora presente. Dovete sapere che nel 1861 avevamo il 78% di analfabetismo in Italia, 10 anni dopo, nel 1871, c'era ancora il 73%, perché la gente non andava a scuola. E quindi sorge il problema. Sorge il problema cui cerca di dare una risposta, diciamo, la sinistra quando va al potere con una serie di riforme. Siamo nel 1876, la sinistra va al potere e allora abbiamo la famosa legge Coppino che cerca, no, di insistere sulla questione dell'obbligo e di estenderlo da 2 a 3 anni e di potenziare le scuole serali e festive. Abbiamo poi la legge Orlando, la quale appunto ritornare la scuola elementare di 4 anni, ma aggiunge il corso popolare, che però verrà istituito solo nelle scuole urbane, non nelle scuole rurali, paradossalmente, e non sto a dirvi perché, se no perderei tempo. E poi arriviamo alla legge Daneo-Credaro. La legge Daneo-Credaro, che di fronte a questi risultati fallimentari della scuola rispetto al problema dell'analfabetismo, decide di avvocare le scuole allo Stato, perché prima erano appunto a carico dei comuni. Bene, e allora il nostro Salvemini qui farà una critica molto precisa, no, molto analitica alla legge Daneo-Credaro, dicendo che se noi continuiamo a perseguire una politica scolastica che si basa soltanto sul numero di abitanti e quindi sul numero di scuole che vengono istituite nei vari paesi, e continuiamo a finanziare le scuole senza preoccuparci di capire che ci sono realtà diverse nel paese, perché centri più abitati noi li abbiamo al sud, ma di numero inferiore, perché c'è un modo di lavorare al sud che è diverso dai contadini rispetto al modo di lavorare che hanno il nord, dove invece il contadino lavora nel proprio terreno e quindi ci sono più centri e quindi più realtà urbane e quindi più scuole e quindi più finanziamenti dati alle scuole nei luoghi in cui non ce n'è bisogno, mentre nei luoghi dove ce ne sarebbe bisogno non vanno i finanziamenti. Bene. Tutta questa questione che sintetizzo per forza di cose, per arrivare poi alle nostre scuole rurali nell'agro pontino e nell'agro romano. Che cosa succede lì? Lì succede, noi ci troviamo di fronte lì ad una realtà che è stata poco sottolineata nella storia della scuola italiana ed è importantissima invece, perché lì ci si trova, c'è una realtà veramente drammatica, è una realtà lavorativa caratterizzata da lavoratori nomadi che provengono dalle varie regioni d'Italia, l'Abruzzo, le Marche, l'Emilia Romagna, anche di qui la Campania, che vanno in cerca di lavoro per poter vivere. Ma c'è una realtà, quindi gente nomade, lavoratori nomadi, che si allontanano dai loro centri, dalle loro paesi, nel periodo in cui iniziano i lavori agricoli, e stanno fuori dal loro paese per 9 mesi l'anno e si trovano a dover quindi provvedere a trovare un luogo dove vivere in queste realtà, costruendo delle capanne. La gente che va lì ad un certo punto trova delle realtà che sono veramente indescrivibili. Sì, i nostri emigranti adesso, che ecco, ma ancora peggiori, cioè realtà costruite, capanne costruite con una struttura di legno e sopra col fango e paglia, in una maniera preistorica quasi, in una situazione sanitaria precaria perché imperversa la malaria. Giovanni Cena, che è una poeta, insieme ad una scrittrice, Sibilla Leramo, insieme a Celli, che è Angelo Celli, che è un medico, che insieme alla moglie Anna Celli decidono di impegnarsi per combattere la malaria, ma si accorgono ad un certo punto che per riuscire a contrastare questa malattia devono far seguire una profilassi che è meccanica e chimica, cioè prendere il chinino e avere certi accorgimenti per proteggersi dalle zanzare, perché la malaria è dettata dalle zanzare, ma queste persone non riescono neanche a capire che cosa devono fare perché non sono istruite, quindi ci vuole l'istruzione. E allora ecco che affiancano all'intervento sanitario anche quello scolastico, cominciano a istituire scuole, ma questi non vanno a scuola, non possono andare a scuola, devono lavorare. E allora che cosa inventano? Ecco qui la risposta nuova che viene data da parte della scuola alle esigenze effettive del paese, come dirà Salvemini, le esigenze vere non sono seguite. Inventano la scuola rurale ambulante, cioè Giovanni Cena, Alessandro Marcucci, con una cassa, in una cassa ad un certo punto si portano dietro una lavagna, una piccola lavagna, un pallottoliere, dei libri, piccoli libri di una biblioteca ambulante, gli inchiostri, le penne, i calamai, un po' di carta, e seguono questi lavoratori nei loro spostamenti, fermandosi laddove è possibile per fare scuola. E fanno scuola e riescono ad incidere in questa realtà, cioè migliorando la situazione dal punto di vista dell'analfabetismo. Ad un certo punto queste scuole, notate, sono tutte dettate da volontariato, sono iniziative volontarie, quindi sono scuole che poi nascono in realtà che sono al di sotto dei 500 abitanti, come diceva la legge, quindi non sono neanche riconosciute, sono scuole non classificate, che quindi possono vivere soltanto del finanziamento di qualche buon'anima. E quindi pensate che lavoro, ecco, di, come dice appunto Salvemini, l'opera di silenziosa bontà che si compie alle porte di Roma nella grande campagna bella e desolata, grazie alla volontà, all'abnegazione, all'intelligenza di pochi uomini. Però ad un certo punto anche il governo centrale deve prendere atto che lì si riesce a rispondere a quelle che sono le esigenze del paese, e allora cominceranno anche i finanziamenti per queste scuole. Queste scuole aumenteranno, ne saranno anche gli asili secondo il metodo Montessori, la faccio breve, e lì si crea un modello di scuola, si cambia paradigma. Come diceva appunto l'amico Alessandro, si cambia paradigma anche per quanto riguarda la scuola. Non più la scuola dall'alto, ma si comincia a pensare a una scuola dal basso, che deve nascere dalle esigenze e dai problemi del paese. Perché, vedete, è una questione poi di tipo antropologico, guardate. Cioè, o noi pensiamo che tutti gli uomini sono uguali e hanno in loro stessi delle potenzialità per crescere e realizzarsi come persona, oppure pensiamo che ci siano delle differenze. E a quel tempo si pensava ci fossero delle differenze, perché appunto si è discriminato quando si è istituito la scuola. Una scuola per la borghesia e una per il popolo, una migliore e una peggiore. Ma Anna Celli, che era la moglie di Angelo Celli, che lo seguì in quest'opera di filantropia, di volontariato, eccetera, eccetera, disse: educhiamoli questi, ed educandoli insegneremo loro che sono uomini anch'essi e che hanno diritti di uomini. Appunto, si comincia qui ad affermare l'istruzione e l'educazione come un diritto e non più come una concezione.
Grazie veramente.
Io partirei, mi è colpita l'immagine del cavallo della collega che mi sta a fianco. Appunto, siamo in groppa a cavalli che corrono e non sappiamo dove stiamo andando. Allora, io penso che la storia che vi ho raccontato, ecco, che è quella, la storia di quelle scuole, eccetera, eccetera, ci deve far riflettere, nel senso che noi dobbiamo sempre domandarci che cosa c'è al di sotto di queste azioni differenti che noi facciamo, no? E quindi dobbiamo cominciare a domandarci sempre le motivazioni e le ragioni che ci portano a comportarci e a fare delle scelte diverse che poi si attualizzano in maniera diversa. E questo è un lavoro che deve essere proprio della pedagogia, no? Si ragionava prima con il collega Mariani dicendo: ma oggi, come lui ha sottolineato, la lezione duiana sta nel fatto di aver sottolineato una pedagogia che si basa su tanti saperi, no? Tante fonti, le fonti di una scienza dell'educazione sono molte, ma noi oggi le abbiamo ridotte a poco, questo è il punto. Alcune le trascuriamo completamente, per esempio la filosofia dell'educazione. La filosofia dell'educazione ci aiuta a capire le ragioni e le motivazioni anche, no, delle nostre azioni. Ebbene, nella storia che vi ho raccontato, ecco, apparentemente sembra anche un qualcosa di folcloristico, in realtà sotto quella storia ci sta una filosofia, ci stanno delle ragioni ben precise che sono state anche formalizzate, ed è importante richiamarli per capire che noi non dobbiamo incorrere negli stessi errori. Pensate che il nostro sistema scolastico nasce sulla base di una filosofia che è quella dei due popoli. Dunque, questa è la teoria dei due popoli che risale appunto al Cuoco, il quale nel suo saggio sulla rivoluzione, vero, saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799, teorizza appunto questi due popoli. C'era la rivoluzione fallita perché c'era un popolo intelligente, colto, che aveva capito, e un popolo invece che non aveva capito niente. Quindi ci sono due popoli. E sulla base di questi due popoli sono stati ripresi poi nel 1868 proprio da Camillo de Mais, che era un parlamentare appunto del Regno d'Italia, il quale riprese questa filosofia dei due popoli ed è questa teoria dei due popoli ed è la base del nostro sistema scolastico, delle scuole urbane, delle scuole rurali e delle scuole che vi ho raccontato. Esistevano due popoli, avevano bisogni diversi, avevano delle prospettive diverse. Ecco, allora, quando noi, dico questo, ragioniamo ancora oggi sulla scorta di questa esperienza, che ha indotto anche un autore, uno storico, un intellettuale come Salvemini, a distinguere, no? Il liceo dalla scuola tecnica, a consegnarci ancora una scuola divisa, no? Tra un percorso umanistico e un percorso tecnico-professionale, cosa che è ancora vigente nel nostro paese, e ci sono autori che ancora si entusiasmano nel marcare questa differenza, stiamo ancora ragionando sulla base della teoria dei due popoli, che io rifiuto perché siamo un unico popolo, un'unica umanità, e come ha detto un grande filosofo che io ho sempre seguito elaborando poi le ricadute pedagogiche, anche perché la scuola padovana da cui io derivo si è basata appunto su un'antropologia che è quella del personalismo, la teoria della persona, è una scuola personologica. Ebbene, Paul Ricoeur ha scritto un testo che fin dal titolo ci dice che cosa voglia dire, che aberrazione sia parlare di due popoli, perché l'ha intitolato Sé come altro. Noi dobbiamo imparare a pensare a noi stessi considerandoci come un altro. Siamo tutti uguali. L'altro non è diverso da noi, anche se ha delle caratteristiche proprie, inevitabilmente non siamo uguali, ma c'è simmetria e differenza. Apparteniamo tutti allo stesso genere umano, siamo tutti persone e dobbiamo imparare a ragionare non pensandoci particolari, caratterizzati di un qualcosa che ci distingue e ci deve differenziare dagli altri, di cadere in quella illusione, diceva un altro grande autore che io ho sempre seguito, che è Rousseau, pretendere che gli altri ci preferiscano a loro stessi. Pensate che stupidaggine noi a volte affermiamo. Noi pretendiamo che gli altri ci dicono ma che bravo, tu sei più intelligente, tu vali di più, tu meriti questo, e che ci preferiscano a loro stessi. Dobbiamo invece imparare a ridurre questo egocentrismo nostro e ragionare, come dice Ricoeur, in termini non di io, ma di proiettandoci alla terza persona, di un sé. Noi siamo un sé come un altro. E quindi i due popoli proprio non esistono.